Eccoci qua sempre insieme su Radio Latte e Miele, ancora una buona giornata da Francesco Bianco. Sono un po' emozionato e non lo sono quasi mai per le interviste, ma oggi c'è Claudio Baglioni. Buongiorno!
Buongiorno a te.
Sono davvero emozionato, non mi capita...
Vabbè, ti assolvo dall'emozione.
Grazie mille, ma perché sono un po' cresciuto con la tua musica, con la tua storia, sono cresciuto, ho visto i tuoi concerti, quindi è una bella cosa questa per me. Senti, sei tornato dopo 7 anni e tutti si sono concentrati su quei 7 anni, ma tu hai fatto anche 2 festival di Sanremo nel frattempo, c'è stata anche una pandemia, quindi tutto sommato non ci hai messo troppo.
Ho fatto 5 tournée, ho fatto un giro lunghissimo col mio collega capitano Gianni Morandi, ho fatto sì 2 festival di Sanremo, altri 4 giri di concerti miei. Sì, la lavorazione dell'album in effetti è stata lunga appunto per tutte queste motivazioni, ma anche perché io volevo ritrovare certe energie, certe atmosfere che poi sono tipiche dell'inizio di una storia come la mia, insomma, professionale, umana, e quindi fare un intero album anche piuttosto corposo di quasi 80 minuti con strumenti e musicisti reali, mischiando sonorità acustiche a timbriche elettriche, però un lavoro fatto a mano, come ho avuto modo di dire, con tanto cuore, ma anche con tanta sapienza, almeno da parte di tutti, dei tanti collaboratori che ci sono stati, e poi il fatto anche di concepirlo come un concept album, come un disco narrazione. E quindi insomma sì, ci è voluto del tempo e tra l'altro mi sembra anche che sia passato già tanto tempo da quando è uscito, ma in verità sono 8 settimane.
Beh, però ha già venduto moltissimo, devo dire, questo album, e da qualche giorno in radio c'è Mal d'amore, la sentiamo. E questa è Mal d'amore, Claudio Baglioni che è con noi. Allora, stavamo parlando insomma di questo periodo in cui hai fatto tante cose, poi hai fatto anche l'album. Tra l'altro io, preparandomi per questa intervista, ho riflettuto molto sul titolo che hai voluto dare al tuo nuovo lavoro, che è In questa storia che è la mia, e ho pensato che in realtà doveva essere In questa storia che è la nostra, perché bene o male racconti anche la nostra di vita, non solo la tua.
Ma sì, io non pretendo che in una storia ci siano tutti, però è vero che molto spesso ci ritroviamo in tanti, insomma, nelle storie che vengono raccontate, cantate, musicate. D'altronde, ecco, come dicevo, specialmente in un album in cui ci sono 14 tessere che compongono poi un mosaico per arrivare poi a 20 titoli nel loro insieme, dove l'argomento, i due protagonisti ci sono, il tempo e l'amore,
sì.
L'amore personale, reale o ideale che sia, fisico o mentale, vissuto semplicemente o anche vagheggiato, ecco, ma sempre inatteso e sorprendente, travolgente, però anche l'amore universale, ecco, per questo che poi spesso ci ritroviamo in alcune forme di espressione. E questa è la forza, insomma, dell'arte, perché comunque l'amore universale è antico e comunque ogni volta incredibilmente nuovo, e poi lo viviamo senza mai conoscerlo e comprenderlo davvero del tutto, e questo mistero sta, insomma, anche il godimento e la fortuna di essere artisti, di essere compositori, di essere scrittori, perché esiste appunto qualcosa di imperscrutabile che poi fa diventare le nostre canzoni, le nostre poesie, le nostre storie qualcosa che interessa anche tante altre persone.
Senti, Mal d'amore sembra quasi una canzone classica del tuo repertorio classico, cioè mi sono arrivate in mente altre esperienze, poteva essere scritta anche 20 anni fa, ma l'hai scritta adesso, rimane contemporanea. Secondo te come ci sei riuscito a rimanere contemporaneo?
Ma un po' come dicevo prima, il fatto che secondo me ogni volta si ricomincia da capo, ogni tempo ha il suo tempo, ogni periodo è contrassegnato da un nostro modo di essere, dal fatto che il tempo ci regala esperienza, ci regala emozioni, ci toglie anche qualcosa, piano piano ci invecchia, ci fa sentire a volte meno adeguati, però secondo me non c'è un trucco, un segreto davvero, tranne quello di cercare di essere il più possibilmente vicino a se stessi, insomma, di non cercare di assomigliare o ad altri o a quello che eravamo in un altro tempo.
Sì, c'è il rischio di diventare ridicoli. Facciamo una cosa, una piccola pausa, poi torniamo con Io non sono lì. Questa è Io non sono lì, devo dirti Claudio Baglioni che questa è la canzone che preferisco dell'album, mi è piaciuta tantissimo.
Ringrazio anche a nome della canzone.
Devo dire assolutamente sì, con un testo pazzesco, molto lungo, come tra l'altro è nel tuo stile, no? Tu fai spesso testi molto lunghi, io penso a tante canzoni tue che sembrano quasi delle poesie in versi. Com'è il tuo processo creativo proprio? Sei uno di quelli che si mette tutti i giorni a scrivere o aspetti la signora musa?
Ma la signora musa, la signora ispirazione si dice che non esista, esiste magari un momento in cui uno è più sensibile, insomma un'epoca in cui ci si sente più vicino alla sfera emozionale. Se anche esistesse, l'ispirazione ti deve trovare al lavoro, ecco, insomma, dal nulla e da solo non nasce niente. Io cosa faccio? Allora, la gran parte del tempo suono o suonicchio, diciamo, a volte forse anche in maniera svagata, addirittura davanti, che ne so, a una TV accesa, a qualcos'altro, a volte anche nel rumore, perché sono convinto che nel silenzio risalti tutto, invece nel gran casotto che c'è intorno, insomma, solo quello che è valido riesce ad affermarsi. E metto da parte, cioè, insomma, sono pieno di appunti, di annotazioni, sia sul pentagramma che registrate, su mezzi di fortuna, sul telefono. E poi ogni tanto, ecco, mi metto nella condizione di ritornare su quello che avevo annotato, di mettere insieme, di assemblare, di comporre nel vero senso della parola. Generalmente scrivo prima la musica, più che altro la notte, mi sembra che sia un po' più eroico, insomma, mentre gli altri dormono, c'è qualcuno che veglia,
che lavora,
è come i fornai, fa il pane il giorno dopo. E poi, ecco, spesso poi mi trovo invece nella difficoltà di diventare il parodiere delle mie canzoni. Lì diventa un momento schizofrenico, per cui l'autore della musica, che è sempre felice, si scontra con quella infelicità dell'autore delle parole. Perché? Perché le parole purtroppo si capiscono e qualche volta non entrano nella scansione ritmica e altre volte non suonano bene, quindi è una guerra continua.
È molto più complicato. Sì. Tra l'altro Elisa mi raccontava in un'intervista che lei fa una cosa simile a te, quando non è sicura di un pezzo lo mette a tutto volume, esce di casa, sta vicino a casa ma in mezzo alla strada con le macchine e le cose, così dice se funziona lo stesso vuol dire che è ok la canzone. Quindi si vede che è un metodo che usate in parecchi. C'è Uomo di varie età e poi torniamo. E questa è Uomo di varie età, che io all'inizio l'avevo capita come uomo di varietà, cioè di un uomo che balla e canta come uno showman alla Fiorello, insomma. E invece no.
Beh, un po' è voluto un po' perché si presta, insomma, a un doppio significato.
Un gioco, certo.
Però quello che prevale, anche se il mio mestiere è stato anche, insomma, essere un uomo di varietà in senso di un uomo di spettacolo, però è più che altro avere attraversato diverse età, diverse epoche, e perché poi è una canzone, è una specie di biografia, di autobiografia cantata, insomma, musicata, e serve da architrave a narrare invece l'altra, che è una storia d'amore. È come se io cantassi questo, le mie vicende, le storie della mia vita personale, e le dovessi raccontare alla persona che ho incontrato, insomma. È in questo senso che i due concetti si sposano all'interno dell'album.
Senti, tornerai anche a esibirti live, non vediamo l'ora, perché significa anche che la situazione sarà migliorata. Saranno sempre concerti, evento come i tuoi, con tantissime persone sul palco, o saranno diversi questa volta?
No, i prossimi appuntamenti, che sono stati appunto rimandati di un anno, sono concerti evento, nel senso che di nuovo ci sarà la voglia, l'ambizione e l'aspirazione di pensare a una forma d'arte totale, insomma, quella che vagheggiavano i grandi compositori tipo Richard Wagner, che pensava a fondere musica, poesia, recitazione e danza. Quindi prossimamente, ricominciando dal prestigiosissimo teatro di Caracalla a Roma, ci saranno 12 rappresentazioni a giugno. Ma la cosa che ho fatto è che, siccome ero smanioso e vedevo tanti dei miei collaboratori, siamo tutti fermi da oltre un anno, ma completamente certo, fermi dal punto di vista del comparto live, è che ho realizzato, e adesso siamo in una fase di post produzione, ma ho finito proprio da qualche giorno, da poche ore, un'esperienza per me importantissima. Sono ancora caldo di questo, sono tornato al Teatro dell'Opera di Roma, l'ho visto chiuso, e allora ho chiesto insieme al sovrintendente, che insieme all'orchestra, al coro, al corpo di ballo, la mia band, i vocalist che normalmente mi accompagnano nelle esibizioni, danzatori, performer e acrobati, siamo 180 tra artisti e musicisti, di mettere praticamente in una rappresentazione, come se fosse un'opera rock contemporanea, questo album, proprio perché è una storia da raccontare. E quindi con le coreografie e i quadri ideati e coordinati da Giuliano Peparini, ma veramente in poche settimane abbiamo messo su questa opera, questa operazione anche. E la cosa bella è che, non potendo ospitare il pubblico, abbiamo usato tutto il teatro, tutte le sue pertinenze, quindi oltre al palcoscenico chiaramente, ma il retropalco, i palchi dove normalmente ci sono gli spettatori, il golfo mistico, che è la buca dove è l'orchestra, la platea, il foyer, i camerini, i corridoi, ecco, tutto quello che non è neanche luogo di rappresentazione, per raccontare questa storia dei due protagonisti della vicenda che io ho composto per l'album, all'interno del Teatro dell'Opera. È forse la prima volta che si fa qualcosa del genere in questo tipo di dimensione, con la fisicità del teatro e anche l'estetica del cinema. Esano campi e controcampi, un uso di illuminotecnica molto particolare. Quindi adesso partiamo con la fase di post-produzione, e poi i produttori decideranno se attraverso streaming o addirittura una diffusione aperta alla televisione generalista, ecco, dove farla poi arrivare per il pubblico a casa.
Stai fermo lì, Claudio, perché ho l'ultima domanda per te. Eccoci qua, siamo sempre con Claudio Baglioni. L'ho tenuto un minuto in più perché stavi parlando di questa opera che hai messo a punto ormai in questi giorni, e mi è venuto in mente il Festival di Sanremo che tu hai condotto, che dovranno fare lo stesso, perché dovranno utilizzare tutti gli spazi del Teatro Ariston, che però mi sa che è più piccolo del Teatro dell'Opera.
Sì, il Teatro Ariston, pure glorioso, non è un teatro piccolo di dimensioni. Sì.
Tu che sei anche architetto, dai un aiuto a queste persone.
È difficilissimo fare i teatri, però devo dire che, insomma, almeno anche per la mia esperienza, si riesce poi ad ospitare comunque il festival, che è un fenomeno talmente particolare e unico nel suo genere, che prescinde poi dalle dimensioni teatrali, insomma. E certo, quest'anno, un po' come tutti noi, insomma, poi con tutto il settore dello spettacolo, ci sarà questa l'assenza di pubblico. Però io penso una cosa, che per esempio negli anni 60, 70 si sono fatti dei grandissimi show in Italia, ancora li vediamo in bianco e nero, sì, certo, spesso nelle teche, e lì il pubblico non esisteva, non c'era. Gran parte delle cose che ancora si fanno oggi, cioè chi fa la radio sa benissimo che parla a un pubblico che non è presente, ma che lo sta ascoltando da un'altra parte. Quindi io penso che poi al fine, al festival, come ha fatto in tutta la sua storia,
ce la farà.
Senti, ad assolvere la sua funzione.
Ci sarai tu a Sanremo come super ospite?
No, non ci sarò.
Non si sa.
Non ci sarò, perché probabilmente ancora impegnato in questo lavoro che sto facendo.
Perfetto, allora grazie mille a Claudio Baglioni. Vogliamo vederti presto dal vivo, veniamo a applaudirti nei tuoi concerti eventi, magari ci incontriamo qui a Radio Latte Miele. Grazie mille davvero, a presto.
Grazie, grazie.